Beh, innanzitutto Carmine Alfieri è stato il capo della Nuova Famiglia, l'organizzazione che alla metà degli anni Ottanta ha scalzato la NCO di Raffaele Cutolo. Se vogliamo fare un parallelo, Carmine Alfieri è stato il Totò Riina della Campania, poi a un certo punto, dopo l'arresto avvenuto nel 92, ha deciso di pentirsi ed ha fornito una serie di rivelazioni che hanno consentito ai giudici di smantellare buona parte delle organizzazioni criminali di Napoli e dintorni. Quindi un personaggio importantissimo, un personaggio chiave nello smantellamento, come dicevo prima, appunto, della Camorra. E il fatto che lo abbiano colpito ancora dimostra per l'ennesima volta che la Camorra non dimentica, perché uno si chiede perché dopo tanti anni ci siano ancora dei conti da regolare. Beh, se conoscessero tutti questi personaggi, insomma, sarebbe facile spiegarselo perché questi signori portano avanti anche delle vendette diluite nel tempo. Ci sono omicidi compiuti a distanza di decenni, per cui non ci deve assolutamente sorprendere un fatto del genere. Voglio anche ricordare che il genero di Alfieri è solo l'ultima delle vittime, ma ad Alfieri sono stati ammazzati anche altri parenti, compreso il figlio, che però aveva rifiutato la protezione offerta appunto dallo status di collaboratore riconosciuto al padre.
Ecco, lei dice anche nel libro, Carmine Alfieri, facciamo un paragone, il Totò Riina della Camorra. Eppure, leggendo la biografia di Carmine Alfieri, c'è un dato che sicuramente desta l'attenzione, soprattutto riferendolo ad altri boss, mafiosi o andranghettisti. E cioè che Alfieri, prima di diventare camorrista, e che non lo diventa in tenera età, ma in età già adulta, fa tutt'altro ed è quasi costretto a diventarlo proprio per la presenza di Raffaele Cutolo. Lo diventa e neanche un camorrista, diciamo, di medio livello, ma diventa il boss. Com'è possibile quindi che all'interno della Camorra si riesca ad arrivare negli alti ranghi anche non avendo un passato o un curriculum, diciamo, adatto?
Bah, se uno scorre un po' le biografie di questi personaggi si accorge che non sempre siamo di fronte a personalità così forti come può essere un Totò Riina, come lo era Luciano Ligio negli anni 60. E diciamo che qui c'è una criminalità che ha un livello un po' più basso, quindi non occorre essere necessariamente delle cime per raggiungere certi vertici. E poi l'abilità nel caso specifico di Carmine Alfieri è stato quello di collegarsi in maniera, come dire, pacifica e collaborativa con tutti gli altri poteri. Penso per esempio all'imprenditoria, ma anche ai rapporti istituzionali con la politica e con altri ambienti, per cui è diventato il capo, perché contrariamente a Cutolo, che aveva dichiarato guerra a tutto e a tutti, ha saputo circondarsi degli alleati giusti non solo dentro gli ambienti malavitosi, ma anche e soprattutto fuori gli ambienti malavitosi, tant'è che poi quando si è pentito Alfieri ha fatto tutta una serie di nomi di politici, di magistrati e di pezzi dell'imprenditoria che comunque gli avevano consentito di diventare un capo. Quindi se lo è diventato non è comunque tutta farina del suo sacco, ma è piuttosto, diciamo, il frutto della capacità di mettere, come dire, di monetizzare una serie di rapporti al di fuori dell'ambito criminale.
Però la figura di Carmine Alfieri ci può portare a fare un ragionamento che riguarda l'affiliazione all'interno della Camorra, che è molto più aperta rispetto alla mafia e a maggior ragione dell'andrangheta, che ha un'affiliazione molto chiusa ed è ristretta solo ai familiari. Diventare camorrista lo si può anche senza avere le parentele giuste, ma di fatto, le chiedo, bisogna conquistarselo sul campo.
Diciamo che non esistono quelle iniziazioni tipiche di altre organizzazioni criminali come mafia e 'ndrangheta, è molto tutto più semplice, basta essere un buon killer soprattutto per entrare nelle grazie del capo e poi via via, insomma, i gradini si scalano all'interno anche senza magari avere un pedigree criminale particolare. Ed è talmente una struttura aperta che poi ha anche un risvolto della medaglia, perché i pentiti della Camorra sono a plotoni, mentre quelli di mafia e 'ndrangheta, che pure sono numerosi, ma comunque sono, diciamo, decisamente meno che della Camorra. Ed è stata proprio questa possibilità di accedere ai clan camorristici campani che poi si è rivelata un boomerang, perché essendo una struttura aperta ha preso anche delinquenti che non erano proprio, diciamo, come dire, affidabili, il risultato si è visto, perché gran parte della camorra campana è stata smantellata, anche se poi purtroppo è stata rimpiazzata da nuovi capi, da nuovi criminali, però diciamo, insomma, il fatto di arruolare chiunque è costato parecchio.
Andando sempre di confronti, se noi guardiamo la mafia, che magari ha una storia più nota al grande pubblico, vediamo che i ricambi di potere avvengono attraverso guerre. La più famosa, insomma, è quella che ha portato i Corleonesi negli anni 80 al potere. Comunque guerre aperte tra due, diciamo, fazioni opposte. Questo è accaduto anche per quanto riguarda la Camorra, soprattutto come lei diceva poco fa, tra la nuova famiglia guidata da Alfieri e da altre ed altri clan camorristici che si contrapponevano alla NCO di Cutolo. Però molti cambi al potere avvengono all'interno dei clan, implodono i clan. Molte volte si vede che c'è un braccio destro che non lo vuole più essere e quindi dichiara guerra al proprio capo.
Sì. Infatti, se un clan viene smantellato è anche perché a un certo punto implode per la concorrenza che si scatena all'interno, e questo, diciamo, è un punto debole della camorra napoletana ed è anche la dimostrazione che rispetto alla mafia e all'andrangheta la camorra è un'organizzazione fatta di criminali, diciamo, non di altissimo rango, per cui entrano subito in concorrenza, cercano di fare le scarpe al capo, cosa che nelle organizzazioni mafiose non potrebbe mai accadere. Ma il problema è che rispetto alla mafia la camorra ha una, come dire, costruzione orizzontale: non esiste un vertice, non esiste un capo dei capi, non esiste una cupola, per cui ognuno va per i fatti suoi ed è molto più facile, appunto, che un clan imploda all'interno, perché insomma è fatto di persone che vogliono arrivare subito ai vertici, sanno che non esistono ostacoli, sanno che basta anche fare 3, 4, 5 omicidi per scalare le posizioni. Vi ricordate tutti, per esempio, la faida di Scampia, che è l'ultima, se vogliamo, in ordine cronologico, la più importante, è costata decine e decine di morti, perché appunto il clan a un certo punto è imploso, perché con la droga si fanno un sacco di quattrini e insomma i soldi ovviamente a un camorrista piacciono tantissimo, per cui sono disposti anche a fare delle guerre, e molte volte sono stati proprio i diretti, come dire, collaboratori più diretti a scalzare poi i capi dei clan.
I boss degli anni 70, degli anni 80 fino ad oggi, come sono cambiati? Quali sono i tratti che potevano avere in comune e che ora non hanno più?
Ma io credo che sia cambiato essenzialmente, diciamo, sul piano della violenza, perché oggi si ammazza molto di più e per motivazioni sempre meno nobili, se nobili ovviamente tra virgolette. Si è diventati molto più aggressivi, molto più violenti, si ricorre all'omicidio con una frequenza impressionante, mentre molti anni addietro si compivano omicidi, diciamo, in maniera chirurgica, solo per colpire l'avversario quando occorreva, solo per colpire pedine importanti dell'organizzazione nemica, e per motivazioni squisitamente strategiche di alto profilo. Oggi invece si ammazza con una certa facilità, anche per semplicemente per conquistare un metro del proprio quartiere, per regolare dei conti diciamo in sospeso, ma anche per motivi banali. Oggi, diciamo, si ricorre alla violenza con una frequenza che è impressionante, tant'è che solo nel 2007, per esempio, a Napoli abbiamo contato più di 100 omicidi, negli anni della guerra di Scampia ce ne sono stati molti di più. Oggi i capi dei clan sono molto più aggressivi, e perché sanno anche che possono durare pochissimo, perché nel frattempo c'è un altro clan che spara di più. Insomma, la violenza oramai ha preso il sopravvento rispetto all'atteggiamento strategico, perché se ricordiamo anche Alfieri, insomma, sì, c'erano degli omicidi, ma erano veramente, come dire, compiuti con grande accuratezza, perché sparare significava anche attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, e fare casino non fa mai il gioco, diciamo, dei delinquenti. Se vogliamo, diciamo, il tratto che differenzia Alfieri ed altri con quelli di oggi, che oggi sono semplicemente dei macellai senza nessuna visione strategica, ma hanno l'omicidio come l'unico strumento per affermarsi.
Dopo le stragi di mafia tra la società in Sicilia ma anche in Calabria sono nati diversi movimenti anti-mafia e un po' la società civile è uscita più allo scoperto. Ultimo è il caso degli imprenditori siciliani appoggiati dalla Confindustria per dire no al racket. In Campania e a Napoli possiamo dire lo stesso. Lei cita alcuni episodi che poi comunque sono stati al loro tempo molto citati, di arresti, di camorristi che venivano quasi ostacolati dai cittadini del quartiere. Potrebbe accadere quest'oggi la stessa cosa?
Ma io penso di sì, perché a differenza della società civile siciliana, io non saprei cosa dire sulla società civile napoletana. Segnali di ribellione onestamente io non ne ho mai registrati. E credo che al di là del fatto che le stragi in Sicilia abbiano comunque avuto un contraccolpo, quindi hanno dato sicuramente il via a una serie di reazioni, ma a Napoli onestamente è da anni che ci si ammazza, da anni che accadono fatti bruttissimi, ma la società civile resta quasi, come dire, resta a guardare. Io credo che ci sia una forma sicuramente di complicità in molti casi, ma anche talvolta di neutralità rispetto a questo fenomeno, che viene visto non necessariamente come un invasore violento, ma come un interlocutore al quale rivolgersi di tanto in tanto, diciamo, per risolvere i propri problemi. La differenza è che se in Sicilia la mafia è un avversario, un nemico, in Campania e Napoli la camorra spesso può essere un alleato anche di persone insospettabili. Io lo chiedo a voi che vivete ovviamente in un'altra realtà, se mi risulta che a Napoli ci sia stata tutta questa voglia di anticamorra. A me onestamente non risulta, e questo, diciamo, dà l'idea di una sorta di convivenza. Lunardi qualche anno fa, il ministro Lunardi, disse che con la mafia bisognava convivere. Io credo che in Campania ciò avvenga con la camorra già da tempo.
E quindi da arresti e chissà chi viene dopo possiamo iniziare anche a parlare di un'altra notizia di pochi giorni fa, l'arresto di Edoardo Contini, sì, a capo dell'alleanza di Secondigliano. Chi è Edoardo Contini? A questo punto diamoci una risposta, chi verrà dopo di lui?
Diciamo, chi è Edoardo Contini è facile, perché è il capo di una delle organizzazioni più forti, l'alleanza di Secondigliano, ed è anche non è un camorrista tradizionale alla Cutolo o se vogliamo anche all'Alfieri, che comunque erano soggetti abbastanza rozzi. Contini è un manager che investe all'estero, che ha una capacità di riciclare il denaro che è impressionante, che dispone di masse di denaro illimitate, per cui ha contatti un po' in tutta Europa ma anche in tutto il mondo, ed è uno anche che, contrariamente ad Alfieri o anche a Cutolo, ma anche a Totorina, è uno che la vita se l'è sempre goduta, perché ama il lusso, ama, diciamo, vestire bene, tant'è che fu arrestato nel 94 a Cortina d'Ampezzo mentre andava al veglione di Capodanno. Poi, diciamo, a facilitare la carriera di Contini è stata anche qualche svista, se vogliamo chiamarla così, della giustizia, che probabilmente gli ha regalato una libertà anticipata o che comunque non è riuscita a incastrarlo nonostante le gravi responsabilità. Cioè, la Procura di Napoli ha comunque sostenuto, secondo me a ragione, che è stato sottovalutato dalla stampa nazionale l'arresto di Contini, perché Contini era, diciamo, tutto sommato il vero capo della camorra partenopea, mentre la stampa nazionale ha glissato, mentre sullo piccolo giustamente si è fatto un grande trambusto, su Contini c'è stato un mezzo silenzio. Su chi verrà dopo è una bella domanda, perché la camorra napoletana è in continuo movimento, si fa fatica anche a stare dietro agli equilibri, però in ogni caso l'alleanza di Secondigliano resta il clan più forte, e la storia ci insegna che l'arresto di un capo necessariamente indebolisce un clan o lo rende meno potente. Credo che bisogna aspettare un po', sicuramente c'è del fermento e sicuramente andremo incontro ad altri omicidi, però in genere l'arresto di un capo clan, anche importantissimo, viene sempre, ammortizzato abbastanza bene.